Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi presentiamo un film che è uscito da poco nelle nostre sale e che è stato presentato con successo all'ultimo festival di Cannes. Si tratta di La grande bellezza di Paolo Sorrentino. La grande bellezza del titolo è immediatamente e forse apparentemente la straordinaria, magnifica bellezza di una città unica come appunto la città di Roma. Lo sguardo che Sorrentino ha su questa città, lo sguardo con la quale la riprende tra l'altro nelle ore meno frequentate, quelle in cui la bellezza di Roma è più rarefatta e appunto meno visibile, meno vista normalmente, quindi per esempio all'alba, per esempio in certe ore in cui appunto la città è meno trafficata, meno frequentata. Ed è veramente lo sguardo di una persona incantata da questa bellezza. Sorrentino ha dichiarato di vivere ormai da 6 anni appunto in questa città, nella città di Roma, ma che è sempre rimasto con uno sguardo un po' da turista incantato, sempre sopraffatto, diciamo, dalla meraviglia di questa città. E tuttavia è come se nella città si sentisse, e questo lui lo restituisce molto bene appunto con la lentezza dei suoi sguardi su Roma, si sentisse la sensazione appunto di un antico, irrisolvibile mistero che fa sempre sentire le persone un po' fuori luogo. E cita addirittura in un'intervista Paolo Sorrentino, cita Ennio Flaiano, che diceva che la città di Roma, che vivere a Roma è un po' un modo di perdere la propria vita. E proprio il protagonista, Jep Gambardella, che è interpretato da un magnifico, misuratissimo e ironico, e veramente ci sarebbero tantissimi aggettivi per definire la bellissima interpretazione di Tony Servillo, appunto il protagonista del film, ha perso la sua vita vivendo e perdendo tempo appunto a Roma. Ha cioè cominciato, esordito con un grande successo letterario, L'apparato umano, un libro che viene spesso citato ma che lui con grande senso di autoironia dice ormai non è più nemmeno trovabile nelle biblioteche, reperibile nelle biblioteche, quindi veramente una specie di chimera, di qualcosa insomma perduto per sempre, di cui c'è memoria, e lui ha vissuto praticamente di questa fama, e ha vissuto di rendita in tutti questi anni, mai decidendosi a riscrivere un libro, perché dice ho vissuto troppo le serate di Roma, le notti di Roma, e quindi ho poi appunto perduto tempo, non sono mai riuscito a riprendere la penna in mano, ricominciare a scrivere, anche perché, lo rivela ad un certo punto del film, ha sempre cercato di incontrare la grande bellezza, appunto, cioè questa bellezza che avrebbe potuto dare un senso alla sua vita, che avrebbe potuto dargli una speranza di felicità. Nel film in realtà il protagonista si rende conto d'aver visto, d'aver incontrato la grande bellezza ed averlo fatto molto presto nella sua vita, probabilmente senza rendersene conto e lasciandola sfuggire di mano e non ritrovandola mai più. Soprattutto non ritrovandola mai più in un mondo che è quello che lui frequenta, che è quello delle grandi feste di Roma, delle feste che fanno stordire, delle persone che rappresentano una specie di piccolo zoo di piccoli fallimenti e di persone che stanno inutilmente cercando di stordirsi per dimenticare appunto il proprio vuoto interiore. E ci sono dei personaggi molto tipici, non soltanto di Roma ovviamente, ma di qualsiasi società. E lui guarda appunto questo mondo, questo sottobosco, con lo sguardo disincantato di un uomo che ha compiuto 65 anni, che non ha più la speranza di poter rincontrare appunto questa grande bellezza, il senso della vita. Tant'è vero, ed è la parte anche più interessante e sottile, secondo me, del film. Quando lui arriva a farsi delle domande sul senso della vita, sono domande che lui vorrebbe porre ad un cardinale che appunto incontra, anche alla santa, una suora missionaria ricalcata vagamente sulla figura di Madre Teresa di Calcutta. Quando lui si trova cioè a poter forse fare una domanda sul senso della vita, una domanda più profonda, in verità sono domande che lui non riesce neanche a porre. Un'esigenza, forse una risposta che lui non ha trovato, così dice, ma probabilmente non l'ha trovata anche perché non ha mai avuto la serietà di porre questa domanda appunto con verità, con sincerità, con serietà appunto, cioè di porsela veramente. E quindi anche questa sembra una sorta di occasione perduta, ad un'occasione quasi raggiunta. C'è un momento onirico, surreale, quando lui sulla terrazza all'alba si trova appunto con la santa che è stata sua ospite a cena la sera prima, e c'è e si sono fermati sulla terrazza del suo appartamento dei fenicotteri rosa, che sono come in pausa per la loro migrazione e che all'alba, ad un soffio appunto della santa, riprendono il loro magico volo, che esiste, che è lì, è proprio davanti ai suoi occhi, ma che è invisibile ai più. E questa è un po' la sensazione dell'intero film, come se effettivamente questa grande bellezza, questa intuizione di un senso più alto della vita, di una possibilità di felicità, di una possibilità di realizzazione, fosse lì, presente, a portata di mano. Eppure, proprio per la mancanza di decisione anche, e lo ripeto ancora, di serietà nel porsi una domanda sul senso, è sempre inafferrabile, sempre mai raggiunta. E ormai, appunto, così sembra dirci Sorrentino, per il protagonista Jep Gambardella, ormai irraggiungibile. Un film amaro, dunque, molto poetico, a tratti alla lentezza di un adagio, ma questo non dispiace. Quello che invece ogni tanto ha, appunto, come un difetto che ogni tanto è palpabile, piuttosto nella sceneggiatura. Ci sono alle volte delle spiegazioni inutili che avrebbero fatto meglio a rimanere invece così meno evidenti, meno chiare, risposte che forse era meglio non dare in maniera così esplicita, perché i momenti migliori del film sono proprio quelli che invece restano in qualche modo sospesi, che si lasciano intuire piuttosto che spiegare. Ho parlato già della presenza straordinaria di Tony Servillo nel ruolo del protagonista, ma voglio ricordare l'apporto di tanti altri comprimari, prima fra tutti una straordinaria Sabrina Ferilli, e accanto a lei Carlo Verdone in un ruolo non comico, e invece appunto con dei tratti di patetismo sinceri e particolarmente toccanti e commoventi, e altri appunto altri attori anche del panorama teatrale italiano, come Pamela Villoresi, Galatea Ranzi o Iaia Forte, che appunto aiutano a creare dei personaggi, alle volte sono quasi dei cammei nel racconto, ma che sono invece straordinariamente significativi ed efficaci. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Quando sono arrivato a Roma a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
Padre Vito Magno ha intervistato per noi il protagonista del film, Toni Servillo. Vi proponiamo quella conversazione.
Toni Servillo, La grande bellezza, il film di Sorrentino in cui lei è protagonista, descrive una Roma crepuscolare e il vuoto della nostra società. Dobbiamo forse rassegnarci?
Ma direi che il senso del film non va nella direzione di uno sterile rassegnarsi e racconta quello che il regista ha l'impressione di vedersi intorno, e credo non soltanto il regista, ma la figura del protagonista, che è la figura di uno scrittore che ha difficoltà a trovarla questa bellezza, e questo produce, come dire, un blocco nella scrittura. Probabilmente direi che nel finale del film, quando racconta che questo blocco scompare e che probabilmente ritorna questo desiderio di raccontare, di ricominciare a scrivere, probabilmente anche un recupero della bellezza che è comunque molto difficile da trovare oggi, sicuramente.
Cosa intendere per bellezza?
Una cosa che si vede e poi si perde improvvisamente, e che nel momento in cui la si vede, anche perdendola, ne andrebbe fatto un tesoro, no? E poi la bellezza può avere tanti aspetti, naturalmente, sono morali, sono estetici.
Il personaggio che interpreta però la deturpa divertendosi, spreca il suo talento. Al contrario di lei si direbbe che il talento lo traffica bene.
Insomma, diciamo che lo cerco, se ce l'ho, di utilizzarlo e di metterlo al servizio degli autori in teatro che amo e dei registi con cui condivido un progetto. Ecco, cerco di usarlo al meglio, mettendolo al servizio delle cose che mi piace comunicare.
Più attraverso il teatro o attraverso il cinema?
Ma non faccio distinzioni, anche se naturalmente il teatro occupa la stragrande maggioranza delle mie giornate, dei mesi che trascorrono in palcoscenico, appunto, però poi non stabilisco graduatorie. Naturalmente un attore trova la sua riflessione più intima con questo mestiere sul palcoscenico, questo è sicuro, se non altro per ragioni proprio di quotidiano e di materiale d'apporto con il mestiere del recitare.
Ma ha mai pensato da dove il talento le viene?
No, non sono mai stato affascinato da questi interrogativi. No, cerco di volta in volta, a seconda delle difficoltà che mi si presentano, più che altro di capire il senso di questo mestiere. E lo si capisce nella misura in cui poi questo mestiere comunica fortemente, si mette in relazione con gli altri. È necessario, ma non mi pongo domande sulla natura del talento. Mi pongo magari più che altro degli interrogativi sul fatto se questo talento, ammesso che ci sia, serva agli altri.
È da escludere che un disegno superiore, un disegno divino ci sia?
Chi ci crede ha ragione a pensarlo, ma io francamente sono ancora lì che mi interrogo con molto rispetto.
So però che da ragazzo ha frequentato l'oratorio.
Sì, come è capitato a molti artisti del nostro paese. Non so se oggi è ancora la stessa situazione di allora, quando ero ragazzo io, e soprattutto per chi cresceva in provincia come me e come altri che magari hanno sviluppato un talento nel calcio. Queste strutture mettevano a disposizione luoghi dove la socialità era molto incoraggiata, e quindi naturalmente anche tutte le attività sociali legate a una ricreazione però formativa, quindi sicuramente quella ricreazione legata al teatro svolta lì in quegli anni ha esercitato su di me un fascino.
E gli ha lasciato il segno?
Beh, penso di aver riconsiderato il mestiere che faccio oggi.
Toni Servillo, passare la vita tra finzione e realtà, fare l'attore, che rischi comporta?
Ma guardi, lo faccio per mestiere, il che ha a che fare naturalmente con qualche cosa che è legato poi al profondo della personalità, ma sicuramente non confondo la realtà con l'illusione come se fossi uno schizofrenico. So che fingere, nel senso del recitare, col massimo dello scrupolo nel proporre e nel costruire questa finzione molto spesso, come diceva Edoardo, produce il massimo della verità.
Shakespeare, grande drammaturgo, diceva che la vita è un teatro.
Non deve essere un alibi però, eh. Oggi questa frase mi suona come a voler dire che ognuno deve avere consapevolezza del proprio ruolo e recitarlo con senso di responsabilità.
Intanto in teatro ora sta rappresentando Voci di Dentro. Cos'ha di attualità questa amara commedia di Edoardo De Filippo?
Diciamo che la situazione che si viene a creare di un delitto denunciato, ma che non si sa se il protagonista l'ha sognato o vi ha assistito realmente, fa sì che coloro che sono stati denunciati, pur non sapendo essi stessi se questo delitto è stato commesso davvero o no, si accusano a vicenda. Questo fa sì che il limite che c'è tra un comportamento legittimo e un comportamento illegittimo si rende sempre più labile, e questo autorizza il crimine. L'assassinio, inteso appunto in senso morale, diventa una cosa che si mette nel bilancio della vita di tutti i giorni, no? E questo è mostruoso, è qualcosa che va respinto, che ci getta nello smarrimento.
Lei pensa che non ci sia più distinzione tra lecito e illecito?
Purtroppo no, Edoardo lo comprese subito dopo la tragedia del dopoguerra, che qualche cosa dell'uomo cambiava in questa direzione dal punto di vista morale.
L'ha conosciuto personalmente Edoardo De Filippo?
No, l'ho conosciuto da ragazzo, dalla platea, ammirandolo. Non ho avuto questa fortuna.
Neppure Totò?
Altrettanto, sì. Ho avuto modo di vedere da bambino mentre girava un glorioso film che si intitolava Operazione San Gennaro, ma lo spiavo da lontano perché ero un bambino.
A proposito di San Gennaro, immagino che da napoletano sia suo devoto.
Sono affascinato dalla figura, dalla leggenda popolare sicuramente, ma non interpreto la religione in queste manifestazioni popolari legate allo scioglimento del sangue. Mi sembrano interessanti, ma non legate al profondo di concetti come la spiritualità, eccetera.
Tony Servillo, tra le sue interpretazioni più note c'è anche Giulio Andreotti nel film Il Divo. Come si è trovato nei panni di questo statista?
Ma io ho costruito questo personaggio per raccontare degli anni molto difficili in cui è venuto a trovarsi il nostro paese, che aveva al centro questa figura importante e di grande responsabilità. In anni in cui in questo paese sono accadute cose su cui ancora bisogna riflettere, misteri ancora non risolti, tragedie incredibili, e quello è il racconto del film.
Ma quando ha interpretato personaggi come Andreotti, Mazzini e altri veramente esistiti, qual è stata la sua preoccupazione?
Bisogna stare attenti a fare in modo di non avere la zavorra di ciò che il pubblico ha già costruito, ha già immaginato su quel personaggio, no? Cercare di essere semplici, misurati, non caricaturali, è sempre un lavoro di fantasia, di immaginazione, di costruzione legata a quel personaggio per raccontare invece degli anni in cui sono accadute delle cose.
Ritornando al discorso sulla bellezza, però dal punto di vista strettamente personale, cosa cerca ancora di bello nella sua vita?
Non saprei, sono tante le cose e poi a volte si ha la sensazione che non sia nessuna. Sicuramente è bello poter far sì che quello che si fa corrisponda in qualche modo a quello che sei. L'esperienza mi ha insegnato che il pubblico lo riconosce e lo premia.
Grazie a Tony Servillo, grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi aspetto sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.